Negli ultimi sermoni abbiamo considerato l'ultimo capitolo di Giacomo, Giacomo 5. Abbiamo visto la prima parte. E se ricordate, nell'ultimo sermone abbiamo considerato il comandamento che Dio ci dà, ma oltre che un comandamento, una preziosa verità, il fatto che Cristo sta per ritornare presto, non secondo il nostro metro, secondo il metro di Dio. E dobbiamo vivere in base a questa verità, quello è fondamentale, e quello cambia come viviamo anche. La vita su questa terra è piena, ci sono tante cose da fare, ci sono le faccende, ci sono gli impegni, ci sono anche le gioie, le benedizioni, ci sono anche i dolori, i pesi. Possiamo facilmente distrarci e vedere solo le cose su questa vita, come se fosse tutto qua. E viviamo come se fosse tutto qua. Possiamo essere presi con gli impegni e con le faccende e con i problemi, ma possiamo anche essere presi con le gioie e con le benedizioni che abbiamo. Ma in realtà non è tutto qua. Ed è fondamentale che viviamo tenendo questo sempre in mente. Questa vita è solo temporanea, è solo per pochi anni, passerà presto. Guardiamo in avanti, guardiamo all'eternità, guardiamo a quello che ci aspetta nella presenza di Dio. E avendo gli occhi fissi in avanti, camminiamo aspettando con pazienza il ritorno di Cristo. E questa non è una vita pesante, non è una vita gravosa, è la via benedetta che Dio ha preparato per noi affinché camminiamo in questa via. Nell'ultimo sermone, tramite Giacomo, Dio ci ha mostrato come dobbiamo vivere aspettando con pazienza la venuta di Cristo. Dobbiamo aspettare con pazienza, ma come dobbiamo vivere mentre aspettiamo? Abbiamo visto alcuni aspetti. Oggi, con l'aiuto di Dio, vedremo altri aspetti di come dobbiamo vivere. Abbiamo detto che la vita è piena. La vita è fatta di come ho detto, tante gioie, tanti pesi, tante situazioni. Ci sono stagioni diverse, ci sono periodi di grande afflizione, periodi di afflizione, anche se non grande, e ci sono periodi di gioia. Allora, come dobbiamo vivere quando abbiamo afflizioni? E come dobbiamo vivere quando abbiamo gioia e periodi tranquilli? Allora, in un certo senso in modo diverso, ma ci sono anche alcuni aspetti che sono comuni, sia che ci siano afflizioni, sia che ci sia gioia. Nel versetto 13, in Giacomo 5, Giacomo ci spiega come affrontare sia quando abbiamo afflizioni e sia quando abbiamo gioia e siamo d'animo lieto, dice. Seguite mentre leggo il versetto 13. C'è tra voi qualcuno che soffre afflizioni? Preghi. C'è qualcuno d'animo lieto? Canti inni di lode. Stai soffrendo afflizioni? Le afflizioni sono di vario tipo e abbiamo tutti afflizioni. A volte le afflizioni sono quelle quotidiane, per così dire, piccole afflizioni, quelle che solo durano nel tempo, rapporti difficili con i colleghi, rapporti difficili in casa, un lavoro duro, situazioni che solo continuano. Altre volte invece le afflizioni sono quelle situazioni pesanti che ci schiacciano e che Dio manda poche volte nella vita, ma che ci mettono a terra. Come devi affrontare le afflizioni? Prega. Ma forse non hai grandi afflizioni in questo periodo, forse stai bene di cuore. Sei, dice Giacomo, di animo lieto, hai gioia, hai contentezza nel cuore. Allora, come devi vivere quando hai contentezza di cuore? Canta inni di lode a Dio. In entrambi i casi, pregando e anche cantando inni di lode a Dio, stai guardando a Dio. Qualsiasi sia la tua condizione oggi, qualsiasi siano le circostanze che ti trovi ad affrontare, che tu sia in mezzo ad afflizioni, grandi o piccole, o se sei di animo lieto, o perché non ci sono afflizioni, o perché guardi a Dio in mezzo alle afflizioni. Guarda a Dio. Affronta la situazione in cui ti trovi guardando a Dio. Porta, se tu ti trovi in mezzo ad afflizioni che affliggono il tuo cuore, che siano lunghe e durature o che siano grandi e solo in un certo periodo, in una certa stagione, se siano i pesi di un figlio che cammina, prende una via lontano dal Signore, o se sono solo le spine e i triboli di questa vita, l'unico modo di avere pace nel cuore è di guardare a Dio. Porta il tuo i tuoi pesi al nostro Padre misericordioso. Confida in Lui e Lui ti darà grande consolazione, grande pace nel cuore. Se invece ti trovi in un periodo di gioia, di contentezza di cuore, o perché non hai grandi pesi, o perché porti a Dio i tuoi pesi, loda Dio, ringrazia Dio per le benedizioni che ti ha dato. Gioisci in Lui, piuttosto che essere distratto dalle benedizioni che Dio ti ha dato. Ringrazia Dio per quello che ti ha dato e tieni anche in mente che tutto qua sulla terra passerà. Vedete, fratelli, c'è un solo modo per affrontare bene qualsiasi situazione che Dio manda nella nostra vita. E questo è rivolgere lo sguardo a Dio, guardare a Lui, tenere gli occhi fissi su di Lui. E un brano parallelo che conosciamo molto bene è Filippesi 4:6 e dice: «Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio, mediante preghiera e supplica, con ringraziamento». Non c'è motivo per essere in ansietà. Non abbiamo motivo per avere ansietà. In ogni situazione possiamo andare a Dio, portandogli i nostri pesi, le nostre richieste, insieme al ringraziamento. E sarà Lui a prendersi cura di noi. Non dobbiamo portare noi da soli i nostri pesi, non ha senso. Possiamo lasciare ogni peso ai piedi del nostro buon Padre. E prego che vivremo così, fratelli. Quanta gioia, quanta pace possiamo avere se guardiamo a Dio in ogni circostanza. Tu puoi avere la prova più pesante che hai mai avuto nella tua vita, ma se guardi a Dio, tu puoi avere profonda pace e gioia nel tuo cuore. E che gioia sapere che non importa qual è la situazione in cui ci troviamo, possiamo sempre andare nella presenza di Dio a portare i nostri pesi e possiamo sempre tornare a guardare a Lui. E questo è un grande conforto, una grandissima consolazione. La vita è piena di tante situazioni diverse ed è normale che ci siano prove e difficoltà nella vita. Questo è a causa del peccato. E una situazione in cui possiamo trovarci, che è una situazione molto comune, è l'infermità fisica, le malattie. Allora, leggendo la parola di Dio, è chiaro che le malattie sono sotto il controllo di Dio. E quindi se ti arriva una malattia, più o meno grave che sia, quella è gestita da Dio, è Dio che l'ha permessa nella tua vita. Perché è la cosa giusta e perfetta per te. Dio sa quando devi avere buona salute e quando devi avere malattie che ti per lavorare nel tuo cuore. Questa è l'opera di Dio che porta avanti in noi, ci sta preparando per la sua presenza e si serve anche di queste cose. Quindi l'infermità, la malattia, è sempre pienamente sotto il controllo di Dio. A volte l'infermità è semplicemente la prova che Dio ha scelto per te in quel particolare periodo della tua vita. Altre volte invece l'infermità fisica può essere la disciplina di Dio. Cioè, a volte, quando cadiamo nel peccato e ci allontaniamo da Dio e non vogliamo tornare a Lui, Dio usa la sua disciplina, in questo caso usa le malattie, per riportarci a sé, perché vuole che torniamo a Lui. Leggiamo di questo, per esempio, in 1 Corinzi 11. Paolo riprende i credenti, mostrando loro il loro peccato, e dice che è proprio a causa del loro peccato che vari stavano male. Tanti erano infermi, erano malati, alcuni stavano morendo. Leggo in 1 Corinzi 11, dal versetto 28. Ora, ognuno esamini se stesso, e così mangi del pane e beva del calice. Poiché chi ne mangia e beve indegnamente, mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Per questa ragione, fra voi vi sono molti infermi e malati, e molti muoiono. Perché se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati. Ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore, affinché non siamo condannati col mondo. Quando pecchiamo e ci allontaniamo da Dio, Dio ci avverte e ci mostra il nostro peccato, e non una volta, anche più volte. Quando però, e a volte succede, non vogliamo lasciare il nostro peccato, non vogliamo umiliarci e tornare a Dio, vogliamo rimanere nel nostro peccato. In questi casi Dio usa la disciplina per riportarci a sé. In sé la disciplina di Dio è terribile, è estremamente dolorosa, ed è così perché serve a farci tornare a Lui. Perché se non ci fosse la disciplina di Dio, fratelli, noi ci allontaneremo da Dio e rimarremo lontani da Lui. La disciplina è dolorosa, ma è una grazia da Dio, una grandissima grazia. E a volte, come disciplina, Dio manda le infermità fisiche, le malattie. E queste malattie possono anche essere mortali. Allora tenete questo in mente e seguite mentre leggo i versetti 14 e 15. Perché qui Giacomo ci insegna cosa dobbiamo fare quando ci troviamo nell'infermità. Ma in base al contesto di questo brano, capiamo che l'infermità di cui sta parlando non è una normale malattia che Dio manda come una prova, è la disciplina di Dio. Seguite mentre leggo da 14. C'è tra voi qualcuno infermo? Chiami gli anziani della chiesa ed essi preghino su di lui, ungendolo di olio nel nome del Signore. E la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. E se ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. Se uno è infermo e riconosce che questa è la disciplina di Dio, deve umiliarsi, confessare il suo peccato, chiamare gli anziani della Chiesa. Chiamare gli anziani è molto importante perché probabilmente quegli anziani avevano avvertito la persona del suo peccato, ma lui o lei non voleva vedere il suo peccato, e è rimasto nel suo peccato. E quindi fino a quel punto ha rifiutato di ravvedersi. Quindi il fatto di chiamare gli anziani è un atto pubblico per riconoscere il peccato e per confessarlo. Ed è anche non dare spazio all'orgoglio, perché nell'orgoglio è facile solo lasciar tacere tutto e nascondere tutto. Chiamare gli anziani è una vera umiliazione, è riconoscere che coloro che prima mi avevano parlato del peccato avevano ragione, hanno visto bene. Il senso di questi versetti che abbiamo appena letto è che chi riconosce di essere sotto la disciplina di Dio si umilia, riconosce e confessa il suo peccato. E come parte di questo chiama gli anziani, spiega loro il suo peccato, perché quel peccato è il motivo della disciplina. E a quel punto gli anziani pregano a Dio, pregano che tolga la disciplina, perché adesso non serve più. La disciplina serviva per mostrare il peccato e attirare questo fratello di nuovo a Dio. Ora non serve più, perché lui è tornato. E la preghiera degli anziani dice: salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. Sembra che questo brano stia parlando della disciplina, dell'infermità che Dio manda come disciplina, lo capiamo dal contesto. E in quel senso sta mostrando i passi che uno deve fare quando si trova in questa condizione. Se ti trovi con grandi prove, con grandi afflizioni, se ti trovi con qualche grave malattia, esaminati per vedere se questa è la disciplina di Dio nella tua vita. Non dare per scontato che sia solo una prova da Dio. Esamina il tuo cuore per vedere se sei nel peccato. Dio non manda mai la sua disciplina senza averci prima mostrato il nostro peccato, anche più volte. Però a volte, nel nostro orgoglio, nel nostro peccato, ci ostiniamo e non vogliamo ascoltare la voce di Dio che ci parla. E così diventiamo insensibili allo Spirito. E a quel punto è importante non solo fidarci dei nostri ragionamenti, di quello che noi vediamo di noi stessi, è importante chiedere aiuto ad altri, altri uomini di Dio, donne di Dio, che possono aiutarti a vedere il tuo cuore in modo vero e riconoscere se sei nel peccato. E se riconosci che le difficoltà che hai nella tua vita, le prove, i pesi, quello che di grave che hai, se tu riconosci che quella è la disciplina di Dio, umiliati, riconosci il tuo peccato e confessalo a Dio. Poi chiama gli anziani perché vengano a pregare su di te. E questo è un atto per riconoscere pubblicamente il tuo peccato. E la preghiera degli anziani serve anche per chiedere a Dio di togliere la sua disciplina. Ora che ha raggiunto il suo scopo, e ha prodotto quel ravvedimento che era il motivo per cui Dio ha mandato la sua disciplina. E tutto questo, fratelli, richiede un cuore umile, richiede un cuore che è pronto a riconoscere il suo peccato e che è pronto a confessarlo. Ma notate qual è il frutto che vediamo nel versetto 15, qual è il frutto di rispondere così alla disciplina di Dio. Versetto 15 dice: e la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà e se ha commesso dei peccati gli saranno perdonati. La preghiera della fede salverà il malato, il Signore lo ristabilirà e i suoi peccati verranno perdonati. Che frutto meraviglioso! Quando uno si umilia e si ravvede davanti a Dio, confessa il suo peccato, Dio, con una grazia immensa, una grandissima misericordia, Lui toglie la sua disciplina, ristabilisce questo suo figlio nella fede e soprattutto perdona i suoi peccati completamente. Che cuore ha Dio verso quelli che si umiliano? Che cuore pieno di grazia e pieno di misericordia. Fratelli e sorelle, quando riconosciamo di essere nel peccato e quando riconosciamo di essere sotto la disciplina di Dio, non restiamo lì. Non induriamoci nel nostro orgoglio. Piuttosto umiliamoci, torniamo a Dio, confessiamo i nostri peccati anche pubblicamente e Dio toglierà quella disciplina e ci ristabilirà e i peccati ci saranno perdonati. Grazie a Dio per questa, per come Lui risponde con grazia e misericordia quando ci umiliamo. Nel versetto 14 abbiamo letto che chi si trova nell'infermità deve chiamare gli anziani e prendendo il brano nel caso della disciplina, questo implica riconoscere pubblicamente il proprio peccato e dichiararlo anche agli anziani, perché solo se io dichiaro agli anziani il mio peccato, loro possono capire che sono veramente ravveduto e possono pregare per me che Dio tolga la disciplina. Il vero ravvedimento, fratelli, porta a voler confessare il peccato. Quello è un frutto del vero ravvedimento. E di confessarlo non solo a Dio, ma anche agli altri. Gli altri che erano coinvolti e gli altri che erano testimoni del nostro peccato. Dio ci comanda di confessare i nostri peccati gli uni agli altri e questo è il frutto di un vero ravvedimento. Seguite mentre leggo il versetto 16. Confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Qui c'è un chiaro comandamento di confessare i nostri peccati gli uni agli altri. Questo è un comandamento, ma è anche un frutto fondamentale del vero ravvedimento. Allora, un commento qua. Quando dobbiamo confessare i nostri peccati gli uni agli altri? E quali peccati dobbiamo confessare? Dobbiamo confessare i nostri peccati quando sono contro un'altra persona, certamente. Se pecco contro una persona, devo chiedere perdono alla persona contro cui ho peccato. Se scatto di ira contro qualcuno, devo confessare a quella persona, certamente. Ma se ho peccato anche davanti ad altri, lì devo confessare. Se io scatto di ira contro mia moglie e ci sono altri che mi vedono mentre io pecco contro di lei, certamente devo confessare a lei, ma devo confessare anche agli altri che mi hanno visto peccare contro di lei. Anche quello è importante. Perché in quel caso, quando io pecco contro mia moglie, il mio peccato diventa noto agli altri intorno a me e quindi certamente sono un brutto esempio per loro ed è da confessare anche a loro. Molti dei nostri peccati sono da confessare agli altri e non solo a Dio. A volte nel nostro orgoglio accettiamo di confessare i nostri peccati a Dio, ma non agli altri. E nell'orgoglio vogliamo mettere a tacere la coscienza e accettiamo di mezzo riconoscere il nostro peccato davanti a Dio, ma non davanti agli altri, perché vogliamo tenere la maschera di buon credente davanti agli altri. Non facciamo così, fratelli. Questa è la carne, questo è l'orgoglio. E quando confessiamo, tra virgolette confessiamo in questo modo, questo è un brutto frutto che non abbiamo veramente riconosciuto il nostro peccato, non siamo veramente ravveduti. Perché se veramente siamo ravveduti vogliamo confessare anche agli altri. Il nostro orgoglio ci inganna, ci promette che saremo veramente beati quando gli altri ci vedono come buoni credenti, come bravi. Ma in realtà l'orgoglio ci ostacola dalla vera benedizione di ricevere il perdono per i nostri peccati. Perché se non confessiamo i nostri peccati non saremo perdonati. Chi è veramente ravveduto riconosce il suo peccato, riconosce che è una terribile offesa contro Dio e per questo vuole confessarlo, certamente a Dio, ma poi vuole anche confessarlo agli altri per essere perdonato e poi anche per combattere il suo peccato. Uno che non vuole confessare il suo peccato davanti agli altri non è veramente aggravato per il suo peccato. E per questo non può essere veramente ravveduto, non ha capito la gravità. Alla luce di questo, fratello, sorella, se tu non confessi i tuoi peccati anche agli altri, tu non sei perdonato, perché tu non sei veramente ravveduto. Dio è pronto a perdonarci e a perdonarci completamente. Se siamo veramente ravveduti e se ci umiliamo a confessare il nostro peccato. Quando pecchi e riconosci il tuo peccato davanti a Dio, confessalo a Lui prima di tutto e poi vai anche dalle persone contro cui hai peccato oppure alle persone che ti hanno visto peccare. Lascia il tuo orgoglio. Non cercare di fare bella figura. Confessa il tuo peccato e allora sarai veramente perdonato e avrai veramente la benedizione che viene da Dio, non la falsa benedizione che promette l'orgoglio. in alcuni casi, quando riconosci che il tuo peccato non è solo un peccato di una volta, ma quando riconosci che è radicato nella tua vita, fa parte di chi sei, un peccato di carattere per esempio, o di come hai fatto per anni, a volte può essere utile anche e buono confessare davanti alla Chiesa, davanti agli altri che ti conoscono per chi sei, uno che si lamenta sempre, dovrebbe confessare davanti alla Chiesa anche, riconoscendo: voi mi avete visto lamentarmi come modo di fare, come stile di vita, quello è peccato. Quello prima di tutto è per ricevere il perdono, certamente, ma poi anche è un immenso aiuto a combattere contro il peccato e avere vittoria. Satana ci mette mille menzogne in testa per farci credere che confessare il peccato sia qualcosa di brutto, che vogliamo evitare, di terribile. Ma Satana vuole che siamo maledetti, non benedetti. Dio vuole che siamo veramente benedetti, con una benedizione che solo Lui può dare e una soddisfazione di cuore che solo Lui può dare. Dio ci comanda di confessare i nostri peccati e i Suoi comandamenti non sono gravosi. Lui vuole che siamo benedetti, vuole che siamo liberati dai nostri peccati, vuole che abbiamo vera vittoria sul nostro peccato. Dio vuole anche che abbiamo rapporti profondi e ricchi, che il peccato distrugge. E solo confessando i nostri peccati possiamo avere rapporti ricchi e profondi. Perché un rapporto in cui non c'è vera confessione di peccato è un rapporto finto, è solo superficiale. Quando confessiamo gli uni agli altri ci fa solo del bene. Ristora i rapporti che il nostro peccato aveva danneggiato. Ci fa riconoscere sempre di più quanto è grave il nostro peccato. Ci fa odiare il nostro peccato. E così cominciamo a vederlo sempre di più abominevole per quanto è abominevole. E il fatto di confessare dimostra anche che siamo veramente ravveduti. E per questo otteniamo vero perdono da Dio. Non per il fatto di aver... non è che il confessare mi fa ottenere il perdono, ma dimostra che sono veramente ravveduto. E questo dà anche guarigione dal senso di colpa. Anche in questo campo, fratelli, vediamo che la via di Dio è la via benedetta, è la via che porta ad avere pace nel cuore e soddisfazione. Se seguiamo Dio, se confessiamo i nostri peccati gli uni agli altri, saremo veramente benedetti, avremo un cuore soddisfatto, che è quello che ciascuno di noi desidera. Tornando al brano in Giacomo, consideriamo il versetto 16 nel suo contesto con anche 17 e 18. Seguite mentre leggo. Confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri, affinché siate guariti. Molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Elia era un uomo sottoposto alle stesse nostre passioni, eppure pregò intensamente che non piovesse, e non piove sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Poi pregò di nuovo, e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. Nel versetto 16 Dio ci dà 2 comandamenti. Confessate i vostri peccati gli uni agli altri e poi pregate gli uni per gli altri. Consideriamo il comandamento di pregare gli uni per gli altri. Allora, certamente è importantissimo che preghiamo in senso generale gli uni per gli altri, ma in questo caso si trova in un contesto specifico. Giacomo sta parlando della disciplina di Dio, del confessare i nostri peccati, e in questo contesto ci dà questo comandamento di pregare gli uni per gli altri. Perciò sembra che la preghiera di cui sta parlando è la preghiera per chi si trova nel peccato e non si sta ravvedendo. In altre parole, dobbiamo pregare per i nostri fratelli e sorelle che si allontanano da Dio e sono nel peccato, affinché loro vedano il loro peccato e si ravvedano. Poi, quando loro riconoscono il loro peccato e si ravvedono, dobbiamo pregare che siano ristorati, che siano fortificati di nuovo nella fede. Notate che il versetto dice: molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Molto può. La preghiera è un'arma potente. Noi non possiamo cambiare il cuore gli uni degli altri. È impossibile. Ma Dio sì. Quindi, per quanto è molto importante parlare al cuore di una persona che si allontana da Dio, è fondamentale anche che preghiamo per questa persona. E Dio, con la sua potenza, secondo la sua volontà, nel suo tempo, opererà nel loro cuore. Però notate che il versetto dice anche: molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Le uniche preghiere che Dio ascolta sono le preghiere del giusto, cioè di chi si presenta a Lui con mani pure. Se abbiamo peccato nel nostro cuore, che non vogliamo confessare, non possiamo andare a Dio in preghiera, come se niente fosse. Le nostre preghiere sono impedite quando abbiamo peccato che non vogliamo confessare. Dobbiamo avere cuori puri per rivolgerci a Dio. E poi notate che la preghiera deve essere fatta con efficacia. Dio non ascolta tutte le preghiere. Ascolta le preghiere fatte con efficacia, cioè le preghiere che sono secondo la sua volontà, le preghiere che sono per la sua gloria, per il suo regno. Giacomo ci dà l'esempio di Elia, che ha pregato intensamente che non piovesse e Dio ha fatto non piovere per, dice, 3 anni e 6 mesi. Dio ha esaudito la preghiera di Elia in modo potente, ma questo non vuol dire che possiamo chiedere a Dio tutto quello che vogliamo e Dio lo fa. Infatti dobbiamo considerare in quale contesto Elia ha pregato che non piovesse. Il contesto è che Elia si trovava in un tempo molto malvagio, un tempo in cui Israele non seguiva Dio, c'era tanta idolatria, idolatria che veniva promossa addirittura dal re di Israele. Un periodo buio, pieno di peccato. Elia ha pregato Dio e Dio ha mandato 3 anni e mezzo di siccità per spingere il popolo a ravvedersi e a tornare a Dio. Elia cercava la gloria di Dio. Aveva il cuore per il regno di Dio. Voleva che il popolo si ravvedesse e con questo cuore ha pregato a Dio. Ecco perché Dio ha esaudito la preghiera. La preghiera fatta con efficacia, allineata alla volontà di Dio. Questa preghiera è un'arma potente che Dio vuole che usiamo per la sua gloria, non per i nostri interessi. Quindi, nel contesto di questo brano, Dio vuole che preghiamo per il ravvedimento gli uni degli altri. E se preghiamo questo con un cuore puro, desiderando che gli altri possano tornare a Dio, perché così possono tornare in comunione con Lui, e questo dà gloria a Dio. Se abbiamo questo cuore, Dio ama glorificarsi rispondendo a queste preghiere. Allora tenete questo in mente, consideriamo gli ultimi 2 versetti che seguono sullo stesso filo e dice: fratelli, se uno di voi si svia dalla verità e qualcuno lo converte, sappia costui che chi allontana un peccatore dall'errore della sua via salverà un'anima dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati. Chi si svia dalla verità è chi cade nel peccato. Convertire qualcuno che si svia dalla verità vuol dire riportarlo sulla via della verità. Questo può essere in vari modi. Per esempio, può essere parlando con lui, mostrandogli il suo peccato, aiutandolo a vedere il suo peccato e poi spronandolo a tornare a Dio. Ma nel contesto di questo brano, convertire qualcuno dalla sua via che si è sviato, comprende anche pregare per lui, affinché lui veda il suo peccato e si ravveda. Convertire qualcuno che si svia implica un grande impegno, ma porta un frutto meraviglioso. E qual è il frutto? Dice, il frutto, salvi chi fa così, chi converte qualcuno, salverà un'anima dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati. È un frutto meraviglioso, è un frutto che dura per l'eternità. Spesso convertire qualcuno che si svia comprende fatica, comprende dolore, dolore di cuore. Ma la fatica e il dolore, fratelli, non sono niente se li confrontiamo con il frutto che portano. Il frutto di salvare dalla morte qualcuno e coprire una moltitudine di peccati. Questa opera però non è un'opera che noi possiamo fare nelle nostre forze. Infatti solo se Dio opera nel cuore, uno torna a Dio. Eppure Dio si serve anche di noi. Usa le nostre parole, le nostre preghiere per far tornare le sue pecore all'ovile. Quando qualcuno si svia, adoperiamoci, mettiamoci da fare per convertirlo. Costi quel che costi, e il costo è alto. Ma il costo è niente se consideriamo il beneficio e se consideriamo che questo è un'opera che porta frutto per l'eternità, un frutto che non finisce qua. A volte non vediamo il frutto in questa vita. Non è detto che se tu parli con qualcuno lui si ravvede finché tu sei ancora in vita, forse non vedrai mai il frutto. Spesso quando parli con qualcuno del suo peccato, questo comporta grandi dolori, grandi afflizioni. Ma fratelli, sorelle, non viviamo per il frutto visibile, non viviamo per la gratificazione immediata, piuttosto viviamo spendendoci per quello che porta frutto eterno. Viviamo per quello che porta gloria a Cristo per l'eternità. E convertire un fratello che si svia porta gloria a Cristo per l'eternità. Quindi, come dobbiamo vivere aspettando il ritorno di Cristo? Ancora una volta Dio ci ha mostrato dalla sua parola vari aspetti di come vivere la vita. È fondamentale che affrontiamo ogni situazione che abbiamo, bella o brutta, afflizioni e gioie, guardando a Dio. Dobbiamo camminare in santità davanti a Dio, confessando i nostri peccati. A volte siamo stolti e non vogliamo umiliarci, non vogliamo lasciare il nostro peccato, allora Dio manda la sua disciplina nella nostra vita. Quindi se ti trovi sotto disciplina, o se tu sai di essere sotto disciplina, ravvediti e torna a Dio. Se tu hai il dubbio, esamina la tua vita, esamina il tuo cuore, chiedi aiuto anche a altri. E se riconosci che sei sotto disciplina, lascia il tuo peccato e torna a Dio. E quando un fratello o una sorella vicina a noi si trova sotto la disciplina di Dio, mettiamoci da fare per convertire questo fratello, questa sorella, per riportarlo vicino a Dio. Preghiamo per lui. E Dio con la sua potenza, non la nostra, con la sua potenza opererà nel suo cuore. Fratelli, sorelle, aspettiamo il ritorno di Cristo, la venuta di Cristo con pazienza. Viviamo guardando a Dio, camminiamo in santità giorno per giorno, ma soprattutto ricordiamo che non siamo da soli nel cammino. Dio è con noi, Gesù Cristo è con noi, fino alla sua venuta. E lode a Dio per questo. Preghiamo. Oh Padre, grande è la tua misericordia, grande è la tua grazia e il tuo amore verso di noi. È incredibile, Padre, come tu ci parli della tua parola, tu ci mostri come dobbiamo vivere, ma non ci lasci solo con un elenco di comandamenti. Padre, tu sei con noi, Gesù Cristo è con noi, ogni giorno, fino alla sua venuta. Padre, vogliamo tenere in mente questo e con la tua forza, con il tuo sostegno, vogliamo vivere in modo che onora te e che dà gloria a te, Padre. Vogliamo vivere confessando i nostri peccati, Padre, vivendo, camminando in santità. Vogliamo riconoscere quando è la tua disciplina che arriva nella nostra vita. Non sono solo prove, ma quando c'è disciplina, aiutaci, Padre, a non stare nel nostro peccato, ma a riconoscerlo, confessarlo e abbandonarlo, per tornare a camminare vicini a te. E Padre, quando vediamo fratelli o sorelle intorno a noi che sono sotto la tua disciplina o che si sviano, Padre, aiutaci a non essere indifferenti, Padre, ma aiutaci ad avere quel cuore che tu hai, un cuore pieno di amore, che nota i bisogni e si mette da fare, Padre. E vogliamo metterci da fare, costi quel che costi, perché convertire uno che si svia, Padre, porta frutto per l'eternità. Ed è quello che vogliamo fare con le nostre vite. O guidaci, aiutaci in questo. Grazie, Padre, per come tu ci hai parlato dalla tua parola anche oggi. Grazie. Nel nome di Gesù Cristo ti preghiamo. Amen.